Niente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. Il punto sul territorio lo facciamo con due politici locali. Intanto salutiamo, per aver accettato il nostro invito per la presenza qui in radio, Mimmo Bungaro, che è, diciamo, il responsabile cittadino di Forza Italia, ma anche vice coordinatore provinciale, e l'avvocato Michele Iaia, che è coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. E voglio iniziare proprio da Michele Iaia, dall'ultimissima, se può dire, polemica, distrazione, perché i problemi sono tanti, oggi discuteremo anche a livello politico-amministrativo, ma voglio partire proprio dall'ultimissimo. È una polemica che, per la verità, ha riguardato nelle settimane scorse l'istituzione di una commissione d'indagine per quanto riguarda le isole ecologiche, ma lo vedremo successivamente. La polemica invece riguarda le mini isole ecologiche, cioè quelle dove la gente conferisce pannolini traversi e similari. Che cosa è successo? Lo spieghiamo, anche se poi, diciamo, c'è stato il correttivo. Che cosa è successo, Iaia?
Sì, intanto ringrazio te, direttore, per l'invito e saluto chiaramente tutti gli ascoltatori.
E salutiamo anche i telespettatori, di Antenna Sud, che poi ci seguiranno in differita,
in streaming. Non è una polemica, è semplicemente un'osservazione che abbiamo voluto fare ad alta voce, perché si parla oggi di tutela dell'ambiente, di decoro urbano, e quindi francamente non è tollerabile che nel pieno centro urbano le isole ecologiche, che sono destinate ad un servizio importante per le famiglie, peraltro in cui sono presenti bambini piccoli, ma anche anziani, disabili, non autosufficienti, possano versare nelle condizioni che abbiamo registrato nei giorni passati, e cioè queste isole ecologiche sono dotate di chiavi di apertura che vengono chiaramente assegnate a tutti coloro i quali fanno richiesta di questo servizio. Queste chiavi, le serrature sono state sostituite senza dare alcun preavviso, creando quindi dei disagi a cavallo di un fine settimana, e quindi l'utenza non ha avuto la possibilità di smaltire e di chiedere informazioni, atteso che presso queste isole ecologiche, come da riproduzioni fotografiche che abbiamo allegato, non vi era alcun tipo di informazione in questo senso. E quindi per diversi giorni è successo che queste famiglie non potevano smaltire rifiuti che per ovvie ragioni non possono rimanere in casa, e soprattutto è successo che altri purtroppo hanno pensato bene di andare a depositare in maniera incontrollata e anche illecita rifiuti nei pressi di queste isole ecologiche, creando quindi uno scompenso per quanto riguarda il decoro della città stessa.
No, allora, questo è il primo problema. Poi lei ha sollevato un altro problema. Do il microfono a Bungaro, perché poi di questa questione trasversale la politica poi non c'entra niente, perché nella nota, proprio l'ultimissima nota di Fratelli d'Italia, fa riferimento, caro Bungaro, alla rimozione dei cestini porta rifiuti, cioè quei cestini che uno magari c'ha il fazzolettino in tasca e lo butta, le piccole cose, insomma, quello che avviene durante il percorso, il tragitto nella strada, e questi portacestini, mentre altrove sono visibili, a Francavilla sono spariti, ma non da adesso, da oggi, da un bel po' di tempo sono spariti questi porta. Questo è un problema. Ghiaia, traduco, dice: vabbè, non è che eliminiamo il problema e così non facciamo sporcare, non deturpiamo l'ambiente, il decoro delle nostre strade e le vie, ma
il problema si risolve
in questa maniera.
Ma il problema che ha sollevato
Michele, tu sei stato anche un amministratore comunale,
ma sicuramente il problema che ha sollevato Michele
sembra banale, ma è importante.
Infatti, fallo dire a me, sembrerebbero questi dei problemi banali, ma in realtà va nella direzione di una città che dovrebbe perlomeno avere un minimo di decoro urbano. Si parla tanto di decoro urbano, però poi in realtà, ma lo si parla a livello trasversale, a livello generale, però poi in realtà si vanno a inseguire sempre le sollecitazioni che è giusto che faccia l'opposizione, però secondo me, siccome si parla di normalissima amministrazione, non dovrebbero neanche esistere. L'opposizione dovrebbe occuparsi, ma non per colpa dell'opposizione, di problemi un po' più ampi, un po' più seri. E francamente non possiamo dire che non ci sono, che siamo esenti da problemi. Da problemi seri.
Sto iniziando da quelli proprio di semplici, di ordinaria amministrazione.
Io mi augurerei sempre che una pubblica amministrazione questi problemi li risolvesse già a monte.
Iaia dice: non è che per colpirne uno ne puniamo 100.
Ma cioè, assolutamente, lui ha ragione, ha pienamente ragione. Però il mio ragionamento è un po' più a largo raggio. Cioè l'opposizione, secondo me, dovrebbe essere impegnata, oltre ai problemi, diciamo, spiccioli, e diciamo di normalissima amministrazione, ai problemi seri. E ripeto, Francavilla non è esente di questi problemi seri, ma ripeto, non perché è colpa di Michele Iaia come Fratelli d'Italia, siamo nella stessa coalizione, anzi lui fa benissimo il suo lavoro a occuparsi anche di questi piccoli problemi, però non vorrei che la maggioranza, in questo caso l'amministrazione, faccia un lavoro, come dire, cosiddetto genuino, quello di parlare dei piccoli problemi, anche se incidono molto sulla città, e mette da parte i problemi seri, i problemi grossi che esistono purtroppo a Francavilla, come esistono, però siccome stiamo parlando del nostro territorio, e ce ne sono tanti, io sicuramente ne andremo a parlare in questo dibattito, in questa trasmissione. E quindi lui ha fatto bene a sollevare questo problema, come c'è anche l'altro problema, quello che è stato sollecitato, anche dove si è chiesta anche una commissione di indagine, non lo so se andremo a parlare.
Arriviamo adesso, perché poi ci colleghiamo, voglio dire, con i problemi spiccioli, mancanze di porta cestini.
Ecco,
porta
lì c'è già un problema un po' più serio.
Mancanza, voglio dire, disguido, lui lo chiama disguido, ma non è un disguido, dice Iaia, perché voglio dire, uno bisogna preavvisare il cittadino.
Michele è fin troppo buono.
Bisogna preavvisare il tecnico, dice Pierluigi, bisogna preavvisarlo, vedi che
quella si chiama programmazione.
Programmazione. Vabbè, non c'è stata la programmazione. Qui invece la programmazione c'è stata, come no? Due ditte provenienti dalla Campania sono arrivate a Francavilla Fontana, hanno collocato non una, ma 16 isole ecologiche nel 2016, ma subito dopo la collocazione di queste isole ecologiche non sono mai entrate in funzione. Ora che cosa succede? Succede che lì c'è stato un cofinanziamento, stiamo parlando di 432.000 euro, e la regione chiaramente chiede conto, perché non sono state mai rendicontate queste somme, quindi non ci sarà alcun rimborso, e quindi il comune deve o piangere questi 400 e passa mila euro, e quindi c'è questa commissione di indagine che vuole vederci chiaro. Non si escludono poi alla fine anche risvolti a livello penale, ma questo è un altro discorso. Complessivamente, voglio dire, perché le intenzioni erano buone, cioè piazziamo queste isole ecologiche, facciamole differenziare in maniera ordinata e programmata, però alla fine, voglio dire, questi strumenti non sono mai entrati in funzione. Iaia, iniziamo da Bungaro. Iniziamo da Bungaro, perché c'è il microfono.
No, perché questo problema l'ho seguito con un po' più di attenzione, perché è un problema che è sorto nel 2016. Ero capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e io ho presentato anche qualche interpellanza in tal senso, perché non ero convinto di questo intervento,
anche perché possono diventare ricettacolo di rifiuti.
Esatto, anche perché stiamo parlando di strumenti che secondo me non era sicuramente innovativi come principio, però non erano strumenti che erano all'avanguardia sicuramente per il territorio, per risolvere il problema
queste non ci sono neanche pezzi di ricambio.
No, ma la cosa più grave, io non lo so se è passata l'ordine del giorno sulla commissione
è passata.
Di indagine,
adesso la giunta dovrà nominarla.
Ma all'epoca il consiglio comunale, ma non per fare polemica spicciola dal punto di vista politico con la passata amministrazione Bruno, ma fu detto all'epoca che questa l'amministrazione non, diciamo, era un intervento che all'amministrazione comunale, quindi alla città di Francavilla, era a costo zero. era a costo zero. Poi abbiamo scoperto.
La regione Puglia non rimborsa se non rendi conto. Che devono rendicontare se non sono entrate in funzione.
Quindi devono.
E non sono,
il comune di Francavilla dovrebbe restituire queste 432.
Come ha restituito parte del centro di carattere comunale.
Stiamo parlando di problemi un po' più grossi. Di 432.000 euro, quindi qualcuno ne dovrà rendere conto. Bene ha fatto anche in questo caso. Ecco. Bene a fare, perché quando si parla di soldi pubblici è giusto che il faro sia un po' più acceso.
Anche qui denuncio, che cosa ha fatto? Ha fatto le fotografie, ha fatto il sopralluogo e le ha rimosse. Così come ha rimosso i cestini portali.
Ma perché, in un certo senso non per difendere.
Qui ha ragione, qui ha avuto ragione.
Non per difendere, ma in realtà erano inguardabili. Erano inguardabili. Questa fattispecie di isole ecologiche. Mi ricordo tanta pubblicità, ci fu fatta all'epoca, e se non sbaglio voi siete intervenuti anche televisivamente e radiofonicamente, trasmettendo filmati, perché si stava a Francavilla, c'era una rivoluzione dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista ambientale, e quindi di conseguenza al di là del numero, ma in realtà io ho avuto sempre delle perplessità e purtroppo, caro Gianni, per l'ennesima volta ho avuto ragione.
Iaia.
Sì, voglio dire, questo è un tema che viene, come dire, da lontano, per l'appunto. Come principio effettivamente poteva avere una sua valenza, ma il problema
ecco,
è
per
che...
la cronaca però voglio dire che anche per chi è in ascolto in questo momento, la mozione che è stata discussa nel Consiglio Comunale è passata con 13 voti favorevoli, uno contrario, quello di Stefano Voccoli, che è sempre della minoranza, esponente di sinistra, e 7 astenuti, Andrisano, Gallone, Mancino, Bellanova, Ferreri, Taurisano e Nicola Cavallo, tutti dell'opposizione. Prego.
Sì, effettivamente era una mozione che proveniva dalla maggioranza, poi alla fine l'astensione in un certo qual modo non è voto contrario, per cui ci si allinea su questo tipo di principio. Il problema è che non si aveva, io credo che ancora non si ha un'idea di come gestire la questione del rifiuto urbano. E quindi vengono fuori dei provvedimenti che a mio parere sono schizofrenici. La moria, come ho scritto in quel comunicato stampa, dei cestini portarifiuti di piccole dimensioni non è che non si innesca in questo meccanismo, nel senso che anche questa amministrazione, o meglio questo Consiglio Comunale, ha votato una mozione presentata dalla maggioranza riguardo proprio i cestini portarifiuti, cioè ci si dà delle targhe di ambientalismo, di particolare attenzione verso i soggetti deboli, verso l'ambiente, verso il decoro, ma poi non si traduce nulla in senso concreto. Le isole ecologiche, che sono state rimosse dal sindaco perché non erano più isole ecologiche, ma erano sostanzialmente dei ricettacoli di rifiuti incontrollati, è figlio proprio di una situazione in cui da un lato si promuoveva la differenziata a casa, quindi con la raccolta domiciliare, dall'altra si promuovevano queste forme che secondo me sono virtuose quando vengono messe in atto in maniera concreta, in maniera efficace, perché si dà la possibilità al cittadino di conferire in tutte le volte che si vuole, come succede in altre città, in altre realtà sempre della nostra nazione. Ma poi, tradotto in questa maniera, io credo che non ci sia stato un controllo costante rispetto a questo tipo di opere, di impianti che sono stati collocati nel centro.
Chi doveva controllare? Il politico, l'amministratore, l'ufficio tecnico?
No,
cioè, qualcuno che è deputato
No, è chiaro, la politica dall'indirizzo, ma poi è tutto un meccanismo, dalla Montego all'amministrazione nel senso burocratico del termine, che doveva portare avanti questo tipo di servizio. Ora, con questa commissione d'indagine si andrà a capire se è mancato l'indirizzo, se non vi è stata attuazione nell'indirizzo, se è stato dato. Si andranno a verificare delle cose che io spero che a stretto giro vengano fuori. Perché? Perché diversamente poi c'è il rischio concreto che questi 400.000 rotti euro non vengono tirati fuori da chissà dove, vengono tirati fuori dalle nostre tasche. E quindi incide sul carico fiscale locale che abbiamo, con l'aggravante che non abbiamo nemmeno un livello ambientale di decoro di un certo tipo.
Grazie,
certo
linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, argomento con i due esponenti politici, Bungaro per Forza Italia e Iaia per Fratelli d'Italia. argomento rifiuti, in questa primissima parte parlavamo della commissione d'indagine per quanto riguarda le isole ecologiche. Non si tratta, Bungaro, di quelle tante commissioni consultive che prima si facevano. Questa è una commissione d'indagine, no. Immagino, non dico seria, ma
no,
serissima.
No, ma anche
perché
nella,
il problema è serio.
Nella passata amministrazione c'è stata una commissione d'indagine seria. C'è stata, perché presieduta dall'amico Gianni Capuano, quando ci fu una commissione d'indagine in riferimento appunto a una serie di situazioni che si venivano a creare, di verbali e quant'altro, sì, al comando dei vigili urbani. E fu veramente una commissione d'indagine dove alla fine si relazionò tutto e si delegò il presidente del Consiglio Comunale, allora presidente e attuale vice sindaco Maria Passero, per portare l'argomento all'ordine del giorno in Consiglio Comunale, e purtroppo non fu mai portato. E ecco perché dico, la commissione d'indagine deve essere poi una cosa seria, perché deve andare a finire non con una condanna, perché non si condanna nessuno, al limite una condanna politica ci potrà essere, poi ci saranno altri,
salve l'azione penale,
sì, altre istituzioni che sicuramente andranno a verificare se c'è stato fatto qualche illecito o qualcos'altro. Ma però il messaggio politico che io vorrei dare a tutta l'opposizione, compresa quella di mia appartenenza, che in questi casi bisogna fare veramente la politica seria. E astenersi su certi temi, su certi problemi, secondo me è inutile, è inopportuno soprattutto, perché fossi stato presente io in Consiglio Comunale per quanto riguarda questo argomento, come ho votato a favore, perché non avendo scheletri nell'armadio, uno quando sta con la coscienza pulita, ma non solo con la coscienza, vota tranquillamente tutta coscienza, e per venire per comprendere e capire quello che è successo, io avrei votato a favore della commissione d'indagine.
E questo
deve essere un segnale anche da parte dell'opposizione, che al di là degli steccati politici possiamo dividerci su tutte le altre cose, sugli argomenti, sull'area mercatale, sull'intermodale, sulla fiera, su quant'altro, possiamo dividerci su tutto, possiamo pensarla diversamente, ma su certi temi che è a tutela e a salvaguardia dell'ambiente.
Ma c'è stato anche il voto
città
contrario di Voccoli.
Dico, poi è chiaro, Voccoli risponde per Voccoli, ma io il mio segnale più che altro è da quella parte politica, diciamo, del centrodestra, del centrodestra appartenente molto vicina
è stato chiarissimo. Bungaro, io voglio spostare l'attenzione, perché poi stiamo parlando di rifiuti. Qui una settimana sì e l'altra no, i carabinieri forestali scoprono nel territorio di Francavilla Fontano di Coigliaia discarica a cielo aperto, l'ultima qui Francavilla Oria, ma nei giorni scorsi non i carabinieri forestali, ma bensì le telecamere di Antenna Sud 85 hanno scoperto, e poi successivamente c'è stato il sequestro, un'altra enorme, ma proprio enorme, discarica abusiva in contrada Beneficenza, giusto per intenderci, subito dopo Cantagallo, tra Francavilla e Carosino, al confine territoriale. Qui le telecamere hanno scoperto un vasto appezzamento rurale, tra l'altro non visibile dalla provinciale, quindi bisogna addentrarsi, e c'era di tutto. E c'era anche qualche bidone, qualcosa della differenziata, proveniente dal comune di Santa Maria Capo Vetere, non stiamo parlando di Oria, di Latiano, della Campania, di Caserta. Quindi rifiuti provenienti da Caserta. Qui, a seguito di quel filmato, il sindaco si è recato con la squadra della polizia locale, è stato tutto sequestrato e c'è ovviamente per traffico illecito di rifiuti, adesso si sta indagando. Anche qui un'altra bomba ecologica, diciamo, sul territorio di Francavilla Fontana, a parte le discariche a cielo aperto, quelle di Chincivili, e quelle che comunque continuano a sversare rifiuti anche nocivi e pericolosi sotto i ponti e quant'altro. Prego.
Voglio dire, è chiaro che in questa fase, una volta diciamo accertato lo stato dei luoghi, saranno poi le autorità a verificare il tutto e ad accertare poi le responsabilità di questo attentato all'ambiente del nostro territorio. Di fondo che cosa c'è da dire? C'è da dire che noi abbiamo un agro che è molto abitato, Credo che possa essere servito meglio rispetto a tutte le tematiche che
abbiamo
riguardano.
Abbiamo già avuto pure due discariche, una incontrata a Matroccolo, l'altra sulla contrada Fiodo Inferiore, che certo. È lì ancora
certo che
percolato c'è, che con continua, tutti i rischi continua, ambientali sì, sì. Ed ecologici.
Esattamente. E quindi è come dire importante fare al di là di quella che è l'attività che sarà fatta dalla polizia giudiziaria, è importante avere proprio a cuore il territorio, controllando quelle che sono le situazioni purtroppo diffuse di discariche incontrollate di rifiuti.
Quindi non stiamo parlando del cittadino che butta il sacchetto fuori dall'orario consentito, cioè, o all'angolo della strada.
È qualcosa di macroscopico, che è vero che magari non è visibile, come nel caso che è stato preso in considerazione dalla provinciale, quindi è chiaro che un cittadino medio non è che si vada ad entrare a vedere, è più opera di un giornalista d'inchiesta quello di andare a verificare, o di qualcuno che abita proprio in quei paraggi. Ma è evidente che è necessario ancora di più stringere il cerchio intorno al tema del controllo del territorio per scongiurare queste ipotesi di attentato appunto all'ambiente, ma soprattutto per andare a mitigare gli effetti devastanti che possono essere già stati creati, perché il problema è che noi poi piangeremo negli anni futuri quello che sta accadendo oggi, quello che è accaduto ieri e quello che è accaduto l'altro ieri.
Così questo come molte volte punto. Anche centinaia e migliaia di euro che vengono spesi per la rimozione dell'amianto, anche qui è un costo, diciamo, che sopporta il comune, così come andrà a sopportare il comune, perché poi quella zona deve essere differenziata. I rifiuti vanno selezionati, rimossi, cioè c'è tutto un lavoro, non è che la Monteco va lì gratis e fa il lavoro.
No, peraltro lo smaltimento dell'amianto è soggetto a una disciplina completamente differente e purtroppo è bandita.
Ma io parlo anche delle immondizie.
L'amianto è bandito da anni, però purtroppo è ancora presente, ma non è presente soltanto in termini di strutture che fanno tanto male, perché l'amianto determina danni quando si sfibra, no?
Esatto.
Il problema è che ci sono ancora manufatti in amianto, ci sono ancora parti di fabbricati in amianto anche nei centri urbani, non parlo solo di Francavilla, quindi è una cosa che deve essere risolta in maniera definitiva.
Allora, Bungaro, queste bombe ecologiche che vengono a galla.
Il territorio già abbiamo tanta inciviltà, poi se la importiamo comincia a essere ancora più un problema, ancora un po' più serio di quello.
Come la favoletta dei cani che vengono.
Di questo che stiamo parlando. Cosa c'è da dire? Qui le pubbliche amministrazioni c'entrano sinceramente molto poco. E certo, ci deve essere un maggior controllo sicuramente. Come diceva giustamente Michele, Francavilla ha un'area agricola abbastanza ampia, larghissima, e controllare tutto il territorio diventa abbastanza è molto vicino anche ad altre realtà. Se poi la importiamo pure da Caserta stiamo proprio, però quindi per non lasciare il territorio abbandonato a se stesso è evidente che la pubblica amministrazione deve fare un piccolo sforzo, c'è uno sforzo in più, quello di poter magari controllare. Non il pubblico amministratore, anche se devo ricordare a me stesso, fammela passare questa, non sto parlando di un componente del mio partito, anni fa quando c'era un assessore che si metteva in macchina con i vigili, andava a girare, andava negli agri delle campagne, veniva anche un po' deriso, parliamo dell'amico Francesco Fumagalli,
che lo saluto,
veniva un po' deriso, ma in realtà purtroppo a volte forse è un'esagerazione quella, però purtroppo il pubblico amministratore che vive la realtà del territorio, la sua realtà, deve fare questo. E amministratori che ormai
non basta girare nel centro cittadino perché è facile,
amministratori che si siedono e stanno dietro le scrivanie non fanno una buona amministrazione ormai, devono vivere il territorio. Sia quello cittadino, quello centrale, quello periferico, ma anche quello che va oltre la periferia.
Siccome poi scade il tempo, cambio decisamente pagina argomento. Abbiamo parlato problemi di ordine amministrazione, i rifiuti, grosso problema, poi c'è l'appalto, poi non ne parliamo. Cambio decisamente argomento perché in queste settimane Più volte sugli organi di formazione e non solo, anche nei consigli comunali, si è parlato della zona PIP di Francavilla Fontana, tanto per intenderci la zona industriale, commerciale, artigianale, produttiva, chiamiamola come vogliamo. Lì l'assessore Nicola Lanoce è stato molto chiaro, dice qui non nascondo le difficoltà che ci sono grossi problemi da superare. Non c'è stato nel corso degli anni uno sviluppo organico della zona industriale perché ci sono tante imprese che si sono insediate lì senza un filo logico. Abbiamo un sansificio in fondo, poi abbiamo una scuola agraria che non c'è più, lì dobbiamo fare altro, e poi abbiamo tante altre attività che, voglio dire, c'entrano poco o non c'entrano affatto, però ormai sono insediate. Alcune nuove attività, i cosiddetti servizi, dovevano insediarsi in quella zona, ma non è stato consentito, sono stati ricorsi al TAR e quant'altro. Ora è stato discusso anche un consiglio comunale, perché tre consiglieri comunali, Galiano, Ferreri e Adriana Balestra, hanno chiesto lo stato dell'arte, perché ci sono tante istanze che sono state presentate e quindi ricorsi pure pendenti. L'assessore Lanoce ha assicurato il massimo impegno perché lì tutto dipende, diciamo, dalla Regione Puglia per quanto riguarda alcune modifiche normative alla zona PIP.
No, il discorso è questo, che il Consiglio Comunale alcuni mesi fa, non ricordo con esattezza...
No, questo è l'ultimo proprio, questo è l'ultimo.
Sì, sì, no, alcuni mesi fa fu approvata, faccio un paio di passi indietro, fu approvata una variante normativa, non urbanistica, una variante normativa... che poi la cui delibera è stata poi trasmessa alla Regione. La Regione è ancora in fase di studio e di esame di questa variante normativa.
Ci sono le elezioni pure, no? Il cambio di assessore.
Tutto quello che vogliamo. Per questo anche il PUG è ancora lì in cottura, quindi in Regione. Quindi anche quello lo si attende. Il discorso è che parallelamente a questo ci sono state delle istanze o in autotutela o addirittura dei ricorsi al TAR riguardo il diniego all'insediamento di alcune attività produttive all'interno della zona BIP. E peraltro ci sono state anche delle pronunce addirittura anche del Consiglio di Stato, che hanno un po' ridisegnato quello che è l'impianto normativo ed urbanistico della zona BIP, e di fatto Francavilla come amministrazione comunale, in senso lato del termine, non questa amministrazione comunale, non ha mai reso dei provvedimenti che si potessero adeguare a quelle che sono state non solo le aspettative degli operatori commerciali, ma anche rispetto a quelle che sono state le statuizioni che sono state pronunciate appunto dai tribunali amministrativi. La variante normativa, ecco a cui mi riferisco, è secondo me poco incisiva. Sarebbe stato invece necessario affondare ancora di più l'argomento.
Ma la con così si poteva perdere ulteriore tempo, c'è il rischio magari.
Ma tanto il tempo lo si perde comunque, perché comunque ci sarà da fare la variante urbanistica oltre a quella normativa. Quindi sarebbe stato il caso di fare qualcosa di frontale per rendere adeguato a quella che è oggi l'esigenza dell'economia. E quelle che possono essere le aspettative che possono nascere dalla zona PIP di Francavilla. Questo è importante anche perché si stanno creando delle situazioni che incidono anche sui valori immobiliari dei lotti che sono presenti nella zona PIP, e questo chiaramente crea un rallentamento della possibilità degli insediamenti nelle attività produttive. Quindi è necessario razionalizzare, ma per razionalizzare non era sufficiente appunto approvare quella variante semplicemente normativa, ma era necessario andare ancora più in fondo.
Allora,
per
Iaia dice
creare
andare,
queste condizioni di
bisogna andare più a fondo
sviluppo.
Io invece con Bungaro e Lanoce dice non è facile rimettere ordine in quella zona industriale che è seconda dopo Brindisi.
Io dico che anche da pubblico amministratore fino al marzo 2013 è stato fatto molto in quella zona industriale per dare vita a quello che merita la città. Poi deve avere una bella zona industriale,
tant'è che lavoro, sviluppo.
Lavoro, sviluppo, e non ci dimentichiamo che nella zona industriale lavorano centinaia di, di lavoratori e di conseguenza centinaia di famiglie possono andare avanti tranquillamente avendo, diciamo, una persona che lavora presso la zona industriale. E io però da 7-8 anni che non sento parlare più di consulta. Di consulta, perché non è che ero tanto favorevole in tutti gli ambienti, in tutti i settori, avere le consulte. Si parlava di consulta, ti ricordi, Michela, no? Però agricoltura e quant'altro. Ci sono alcuni settori che effettivamente le consulte sono sicuramente, non è che non servono proprio niente, però sono inopportune. Però ci sono delle consulte, degli argomenti. Vedi la
ci sono gli imprenditori che dicono, l'associazione Villa Franca che dice no, vogliamo
io so che la passata amministrazione aveva istituito una consulta che sicuramente si sarà riunita pochissime volte affrontando i problemi, sinceramente con scarsa efficacia, solo in un paio di occasioni per andare a intitolare quelle strade in quella zona industriale. Di personaggi, di personaggi che io personalmente in consiglio comunale lì mi sono astenuto, sì, lì che mi sono astenuto, o meglio non ho partecipato proprio al voto perché
sì, c'era anche Max, cioè
non ero favorevole, ma non per Max, ma figuriamoci, non era la questione Max, perché non aveva un principio giusto quello di andare a intitolare le strade della zona industriale a personaggi che Francavilla non sanno neanche dove abita, dov'è. Quindi di conseguenza ho personaggi che hanno fatto una storia sicuramente importante a livello mondiale, vedi Ferrari, però non hanno un senso logico. Non hanno
il senso logico, però Bungaro, io voglio arrivare perché poi la regia vuole le linee perché c'è la pubblicità. Io voglio stringere i tempi sulla zona PIP.
Riattivare la consulta.
Riattivare la consulta, però nello stesso tempo, lei fino al 2013 è stato assessore, no?
Sì.
Ecco, amministratore comunale. Però voglio dire, benedetto Dio, 8 anni qui in questa zona industriale, l'ultimo autotrasportatore rapinato è qualche giorno fa. Lì ancora oggi, nell'ultimo consiglio comunale, l'assessore Lonò ci dice: stiamo provvedendo perché, grazie al consorzio ASI, quello che bisognava eliminare, eccetera, eccetera, arriveranno le telecamere di videosorveglianza. Ma quando arrivano queste telecamere di videosorveglianza? Quando facciamo un piazzale idoneo per gli autotrasportatori? Cioè lì bisogna assicurare la vigilanza, bisogna assicurare.
Tu stai interloquendo con Bungaro, non con Lonò.
Voglio dire, c'è l'impegno oggi dell'assessore comunale.
Ma l'impegno deve essere efficace. Deve essere sicuramente immediato ed efficace.
Ecco, come immediatamente le chiavi sono state rimosse a quelle isole ecologiche dei pannolini. Voglio dire, bisogna accelerare i tempi, perché lì c'è gente che viene da fuori, non sa dove dormire, non sa cosa fare.
Queste domande le devi porre quando viene un pubblico amministratore di oggi e gliele fai tranquillamente.
No, veramente velocissimo. Riguardo la messa in sicurezza della zona PIP. Manca un punto di approvvigionamento dell'acqua. Noi dobbiamo ogni giorno ringraziare il cielo che non succede mai, succede mai niente, però purtroppo in passato è successo che sono scoppiati degli incendi. E lì è importante avere un punto di approvvigionamento dell'acqua necessario ai vigili del fuoco quando devono intervenire.
Chiarissimo. Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, Bungaro non può intervenire su quelle che sono le promesse, su quelle che sono, ovviamente è l'amministrazione comunale che ne risponde, giustamente, però li chiamo in causa perché un giudizio complessivo sull'operato di questa amministrazione comunale, sia pure, diciamo, come esponente politico, più che come cittadino, come esponente politico di Forza Italia, la puoi dare sicuramente, puoi dare un giudizio.
Sì, non ho difficoltà a non dare un giudizio positivo, non ho una grande difficoltà, perché effettivamente l'attenuante, anche una delle motivazioni potrebbe essere anche da parte di questa amministrazione il periodo particolare, da un anno, più di un anno viviamo in un momento molto delicato, quello della pandemia, e sicuramente non è facile gestire una pubblica amministrazione, quindi gestire una città in queste condizioni, quindi la situazione è evidente che un'amministrazione si dedica molto di più alla politica spicciola. Ma neanche lì ci siamo, neanche lì ci siamo. C'è assenza, c'è un distacco fra la.
Bungaro, stiamo recuperando le fontanine pubbliche.
Sì, ma per carità. Che
1910 la prima fontanina pubblica dell'acquedotto.
Si sta facendo quello che ha fatto la passata amministrazione, no? Però ancora non vedo.
Quel salto
di qualità. Guarda, io non per dire quando stavamo noi, perché la classica frase, sono passati 8 anni, abbiamo pagato le conseguenze, abbiamo pagato
non
tutti.
Torniamo sul.
Sono passati 8 anni.
Anche che il centralista deve ancora organizzare.
Però quello è un altro problema. Devo dire che solo in quel momento, e voi siete anche testimoni oculari, non solo visivamente, ma anche con le vostre immagini, con le vostre. Abbiamo cercato di dare veramente un salto di qualità a questa città, dal punto di vista culturale, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista logistico. Abbiamo veramente cercato, certo, sbagliando, per carità. Probabilmente questa amministrazione, come quella del passato, diciamo, sta sbagliando meno, perché stanno facendo. Pochissimo stanno facendo. Noi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosina in più, perché abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo fatto. Non vorrei fare degli esempi. Nel 2012, quando abbiamo.
Non facciamo gli esempi.
Degli esempi. La storia parla ognuno parla chiaro. Poi. Però vedo sicuramente molto distacco da parte di questa amministrazione, e vanno a inseguire anche polemiche sterili. Polemiche sterili che forse.
Oggi i social però.
È una rovina. Io ho considerato sempre i social come un letamaio mediatico. E quindi di conseguenza. Non mi fare dare voti, no, perché già voti, mi sono espresso. Che non è.
Il primo quadrimestre è passato.
Non è positivo. Potrebbero fare molto di più.
Un giudizio complessivo.
Sì, sì, io come anche per la precedente amministrazione non sono partito con un retropensiero, cioè con un giudizio già a priori negativo, positivo, quello nel caso negativo perché appartengo a uno schieramento politico differente. Ho preferito guardare quello che accadeva. E io ho fortissime perplessità che sono diventate anche dei giudizi critici
anche rispetto... sulla tenuta di questa maggioranza, non credo.
No, io parlo di quella che l'ha resa poi nel concreto di questa azione amministrativa, perché ci sono tante affermazioni di principio.
Ci sono pure qualche distinguo, ci sono anche idee da una parte, poi dall'altra, articolo 9 con libro Francavilla.
Sì, ma diciamo come dire, quelle sono delle situazioni che
interne,
fibrillazione. Che trovano poi il momento di sintesi, non so come, a livello di compensazioni politiche o altro. Il discorso è che ci sono delle affermazioni di principio che vanno ad esercitare gli esponenti della maggioranza, che possono anche trovare condivisioni un po' ovunque, perché appunto sono affermazioni di principio. Ogni tanto si tira fuori l'idea che c'è quel finanziamento che è stato intercettato, comunque si sta partecipando, ma questi sono ragionamenti che noi tutti auspichiamo che si concretizzino poi in interventi reali, ma poi tutto il resto rimane sul tappeto. E a maggior ragione in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, devono cogliere la possibilità di ascoltare anche l'altra metà del cielo. Quando si fa opposizione, non si fa opposizione solo per speculare. Anzi, io personalmente, o Fratelli d'Italia, non speculo affatto su situazioni legate alle vicende amministrative di Francavilla o di altro. Però quello che notiamo è che non c'è un momento di ascolto da parte della maggioranza, da parte dell'amministrazione, rispetto a degli input che vengono dati. Questo chiaramente determina una sostanziale paralisi per quanto riguarda le emergenze che quotidianamente attanagliano la comunità, attanagliano la città e si vedono sotto tutti i punti di vista. In realtà è tutto fermo, l'economia a Francavilla è ferma, forse più di
questo
altre...
è anche, voglio dire, frutto poi a livello generale italiano, voglio dire, quello che sta accadendo anche con l'emergenza COVID.
Sì, sì, ma io dicevo forse più di altre realtà. Perché una città che ha il potenziale di Francavilla poteva benissimo, diciamo, scantonare un periodo molto difficile come questo. In realtà chiudersi nella Torre d'Avorio non porta da nessuna parte. Questo, diciamo, l'elemento che sta purtroppo caratterizzando questa amministrazione. Poi che cosa noto? L'attività in consiglio comunale, abbiamo verificato un po' di iniziative che venivano proprio dal consiglio comunale più che dall'amministrazione. Allora, ci sono circa il 70% delle mozioni presentate sono state approvate, al di là se venivano dalla maggioranza o dall'opposizione. Mimmo, tu mi insegni che queste iniziative dovrebbero partire più dall'opposizione che non dalla maggioranza. Solitamente è così, ma non è un problema. Qui ci sono anche le mozioni che spesso vengono dalla maggioranza. Il 70% ha approvato. Di questo 70%, meno di un quinto ha trovato un risvolto concreto, cioè sono state messe in attuazione quelli che erano gli impegni attribuiti all'amministrazione.
Ok, grazie Iaia, perché cambio di nuovamente argomento. Abbiamo da una parte le isole ecologiche, commissione d'indagine, 420.000 euro. Poi non sappiamo più spese e quant'altro, o si raccolla il comune oppure rendicontiamo, tutto funziona e la regione Puglia paga le 413.000 euro. Però Denuzzo dice ma io mi ritrovo cose sempre del passato, e qui ci stanno 413.000 euro che se li piange forse il comune, poi ci sono altre 100.000 euro e passa oltre rivalutazione e quant'altro. Vi ricordate i fotored a Francavilla? Qui parliamo del 2003. Nel 2003 in consiglio comunale Carlo Alfredo Iaia, all'epoca consigliere dell'opposizione, all'epoca governava il centrodestra, Alfredo Iaia, Tatarano, Luigi Montanaro, Maurizio Bruno, ecco l'unico superstite di quella, Gabriele Lipolis, oggi presidente di Confindustria a Brindisi, e Eugenio Di Simone e Emiliano Balestra, che li salutiamo, inviano tutto alla Procura della Repubblica per un approfondimento circa alcune stranezze. E non voglio entrare nelle stranezze di sti fotored, però certo è che oggi la società che all'epoca gestiva dice qua mi dovete dare, perché non mi avete dato oltre 100.000 euro. Perché? Perché nella gestione dei fotored ci sta appunto la parte che va anche a chi gestisce queste apparecchiature. Ve le ricordate, no? Un sacco di ricorsi, che c'erano gli automobilisti, poi per fortuna sono state rimosse queste apparecchiature. Però voglio dire, scontiamo sempre, ogni tanto escono a galla cose del passato. Iaia.
So che è stato un punto all'ordine del giorno nell'ultimo consiglio comunale, come
questo è un debito fuori bilancio.
Come debito fuori bilancio. Francamente, che cosa dire? Si può parlare.
Sarà il tribunale a decidere.
Sarà sicuramente il tribunale a decidere, perché nel caso di specie occorre verificare quelle che, come si usa dire, le carte che sono pervenute in consiglio comunale riguardo questa vicenda. Però diciamo l'attività amministrativa, e il sindaco Denuzzo lo sa bene, non è che non ha un passato e non ha un futuro e si vive il momento. Cioè è chiaro che ciò che arriva proviene da un'altra esperienza e viene trasferita ad una fase successiva, per cui non ha poco nulla da recriminare il sindaco, se non quello di avere una visione talmente aperta nell'andare a immaginare quello che sarà il domani da appunto evitare di raccontare che non può fare quello che vuole fare perché c'è qualcosa che lo lega al passato a livello di vicenda amministrativa. Quindi vabbè, ritengo che l'affermazione che del sindaco
è stata già superata. Bungaro, questi odiati fotored,
quando si candida al sindaco viene eletto sindaco, sa benissimo che oltre al suo programma al suo programma deve prendersi anche un altro programma, dovrebbe andarsi a leggere l'eredità, anche i programmi l'eredità. Ma questo vale per tutti.
Vabbè, quindi, diciamo che qui sarà il tribunale.
Ma guarda, io sono molto, forse perché arrivo da una storia politica diciamo che non rinnego, anzi io sono molto categorico su queste cose. Io ti dico subito che sono passati 18 anni. Sicuramente la procura avrà fatto le sue indagini, le sue verifiche, sta andando avanti con le sue indagini, le sue verifiche. Sarà il tribunale a decidere, ma io sono molto categorico su queste cose. Perché quando sbaglia la politica è giusto che paghi la politica. Però attenzione, quando sbaglia la burocrazia è giusto che paghi la burocrazia. E non paghi la politica per la burocrazia.
Vabbè, e qui invece a pagare.
Ci siamo capiti.
Sì, ci siamo capiti. A pagare adesso non è la burocrazia. A pagare non sono i cittadini, sono purtroppo, ma questo accade in tutta Italia e nel mondo, le nostre tradizioni. E qui voglio arrivare, perché poi Questo programma cade a ridosso del venerdì di dolore, a ridosso della Domenica delle Palme, a ridosso della Settimana Santa di Francavilla Fontana. Anche per quest'anno, per il secondo anno consecutivo, no alle processioni, niente pappamusci e crociferi. Purtroppo, nella situazione della pandemia, sì, Bungaro. Tu che hai, ecco, i ricordi, che hai vissuto per tanti anni il periodo della Settimana Santa.
I ricordi sono positivi. I ricordi del passato. Io dal 2000 che mi sono insediato come amministratore abbiamo cercato insieme all'amico Sandro Rodi, al professore Iurlaro, cui anche con un giorno di ritardo gli faccio gli auguri per il suo compleanno, e abbiamo cercato veramente questa città di sollevarla anche dal punto di vista culturale. E uno dei punti cardini, i punti principali dove la città poteva emergere sicuramente è stata quella della Settimana Santa. È stato fatto un lavoro importante, imponente, anche a volte anche in maniera silenziosa, coinvolgendo i media, coinvolgendo, però non facendo i classici rumori dal punto di vista commerciale, perché volevamo, e io lo desidero ancora oggi, che i riti della Settimana Santa vengano conservati come un rito innanzitutto religioso, culturale. È naturale ed evidente che in maniera automatica, quando c'è una situazione, quando c'è un evento, perché di questo stiamo parlando, del genere, quello particolare di Francavilla, che è unico a livello, non mi nascondo di dirlo, e sono orgoglioso di dire, l'abbiamo appurato sul campo facendo le mostre a Roma, ad Assisi e tante altre realtà d'Italia, è unico a livello nazionale. C'è quello di Taranto che ha la sua unicità, ma Francavilla è unico nella sua particolarità, e sicuramente è un evento che bisogna portarlo avanti, e ti posso garantire che è stato fatto un lavoro enorme. Purtroppo in questi due anni di dolore, non è soltanto il venerdì quest'anno di dolore, ma è stato venerdì dell'anno scorso e questo venerdì, ma mi sembra che da un anno che stiamo soffrendo, e tanta vicinanza veramente a tantissime persone, a centinaia di cittadini che stanno piangendo i loro cari, e non, anche a Francavilla, ma non solo a Francavilla, anche in tutto il territorio, e per la perdita di un loro caro per questa maledetta pandemia. E però una volta passata questa parentesi, e devo dire che questa amministrazione, anche quella passata in verità, devo dire, hanno, diciamo, sono andati avanti continuando il solco di quello che avevamo fatto noi, perché si sono resi conto effettivamente anche loro che sulla Settimana Santa c'è da puntare. E io devo dare atto anche a questa amministrazione che l'hanno riconosciuto pubblicamente il lavoro che è stato fatto negli anni dal 2000 ad oggi, e per il lavoro fatto dal punto di vista promozionale sulla Settimana Santa. Okay. E noi auguriamoci da francavillesi innanzitutto di essere orgogliosi di questo patrimonio che abbiamo, ma soprattutto di continuare a rivivere queste giornate.
Benissimo. Allora, Iaia, voglio chiudere con te, poi velocemente con Bungaro, soltanto un minuto a testa. E la speranza, l'augurio, siamo alla vigilia della Settimana Santa, l'augurio e la speranza dai vaccini. A Francavilla, ad esempio, si potranno somministrare in quel centro vaccinale della palestra della scuola elementare di Francavilla fino a 400 dosi al giorno.
Sì, come si dice, meglio tardi che mai, perché è importante adesso partire subito con la massima possibilità di vaccinare
quante più gente possibile.
Secondo quello che è il piano vaccinale stabilito sia dalla regione che dal governo nazionale. Che cosa dire? Saremmo potuti partire prima, sarebbe stato meglio, avremmo evitato, diciamo, il disagio che hanno subito molti concittadini francavillesi ultraottantenni che hanno fatto la spola da Francavilla a Orio, a Brindisi.
Vabbè, alla fine, voglio dire.
Il disagio c'è stato. Anche qui, importante adesso partire, lasciamo stare le polemiche, però effettivamente una maggiore interlocuzione tra regione, ASL e amministrazione comunale sicuramente avrebbe fatto bene per creare un'attività più puntuale.
L'augurio per quanto riguarda quello che potranno dare i vaccini, anche di speranza.
Ma soprattutto quello, di speranza per
e di
tutti,
rinascita
e
per tutti.
Di rinascita e anche di ripresa. Di ripresa per tutti, caro Gianni, dal punto di
per
vista
tutte le categorie.
Per tutte le categorie, dalle varie sfaccettature, dai vari punti di vista, dal punto di vista psicologico, innanzitutto, perché è un fatto molto particolare, molto delicato, che forse viene messo un po' da parte, però ti posso garantire che dal punto di non devo garantire a voi, ma sicuramente lo evinciamo un po' giornalmente di quello che succede. Dal punto di vista psicologico, questa pandemia sta facendo veramente dei grossi danni. Non sono simili a tutte le 105.000 morti che abbiamo avuto in Italia, però sicuramente sta facendo già dei danni e speriamo.
Per non parlare della didattica a distanza.
Speriamo bene per il futuro. Per non parlare della didattica a distanza, tutti questi bambini, i bambini, le famiglie che sono costrette, a uno dei due genitori a non lavorare, insomma c'è una situazione molto, 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 molto particolare, molto problematica. Io mi auguro veramente che questo vaccino riesca, non dico a risolvere il problema, ma perlomeno a risolvere alcuni problemi, quindi non dico di riprendere, perché ci vorranno anni perché la ripresa avvenga totalmente per quanto riguarda l'Italia, il nostro territorio soprattutto, che ne soffre ancora di più. Però io sono fiducioso perché al governo c'è una persona, io non sono un draghiano come potrei passare oggi, però c'è una persona che sicuramente ha quelle caratteristiche per far rinascere l'Italia in tutte le sue situazioni generali.
E con queste parole di speranza ci congediamo, francamente termina qui. Ringrazio i due ospiti studio, Mimmo Bungaro per Forza Italia e Michele Iaia per Fratelli d'Italia. L'appuntamento al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.